Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. farmaciapaini.it.
Seconda ora di Fifth Avenue, siamo proprio all'inizio appunto della nostra seconda ora. Per chi si fosse sintonizzato adesso, benvenuto. Si è perso insomma una bella orettina in cui abbiamo
insomma,
parlato
sì,
di tanto.
Ma non è mai tutto tempo perso, perché poi lo potete recuperare.
Sì.
Nel senso che da stasera la puntata sarà online, la condivideremo sul nostro profilo Facebook e sul sito ovviamente di radiobase.eu. Vi potete ascoltare tutto quello che vi siete persi.
Esatto, e abbiamo un ospite che ha pagato lo scotto del parcheggio e della pioggia, eroicamente è riuscita a arrivare, con Giulia Martini che è qui con noi. Benvenuta Giulia.
Grazie, buonasera.
Parleremo non solo della sua attività di scrittrice, ma vorremmo puntare il focus anche su un argomento che tu hai trattato in Benzina, che è appunto il bullismo, soprattutto il bullismo al femminile, che è stato sdoganato un po' più tardi rispetto al fenomeno del bullismo maschile. Ma andiamo con ordine. A quanti libri sei arrivata?
Attualmente a quota 5.
Sei a quota 5, quindi ormai sei una scrittrice di professione.
Beh, diciamo che non riesco a vivere di scrittura, quindi faccio anche altre cose.
Sempre un po' difficile, esatto, quando si va sulle materie umanistiche in generale, ecco. Però è bello riuscire ad inserirle nell'attività quotidiana e imporsi di continuare a coltivare una passione, quindi questa è una cosa già importante. Puoi vedere, insomma, il proprio libro tra le mani, una soddisfazione a prescindere.
Ah, quello sicuramente, guarda.
Quali temi hai affrontato nei tuoi libri?
Mi occupo sempre di tematiche sociali. E ho iniziato nel 2012 con il primo romanzo, Benzina, perché nel 2011 avevo già scritto un libro, ma era una raccolta di racconti noir. Invece Benzina è stato il mio primo romanzo e ha affrontato tematiche molto attuali. Ovviamente la principale è il bullismo.
Esatto.
In particolare, come abbiamo accennato, il bullismo al femminile, che a mio avviso è ancora più pericoloso e più subdolo di quello maschile.
Come mai?
Il perché è presto detto. Mentre quello maschile, tra ragazzi, è una cosa evidente, la luce del sole, perché molto spesso culmina con aggressioni fisiche, quindi atti...
I maschi tra loro sono spesso
sono più fisici delle ragazze.
Come modalità.
Perché
proprio.
Io ho un po' letto, insomma, hanno fatto diversi studi anche su come si approccia il discorso femmina-maschio nei confronti della, chiamiamola, vittima, quindi quello che poi verrà vessato. Ma le ragazze, le ragazzine, c'è sempre la cosiddetta capobranco, che però utilizza delle tecniche molto subdole, quindi va a trovare il punto debole, ma fa agire le altre, quindi
proprio
il branco,
così.
E quindi è meno identificabile proprio anche dai genitori, credo.
Dai genitori e anche dai docenti, soprattutto, perché molto spesso i luoghi in cui avvengono questi soprusi sono quelli in cui paradossalmente un ragazzo dovrebbe sentirsi più al sicuro e più tutelato, ovvero l'ambiente scolastico.
Esatto.
Quindi
è anche dove il genitore pensa che il bambino, il ragazzino sia al sicuro.
Proprio così. Quindi il genitore si illude che il figlio sia in un ambiente protetto e sicuro, e invece
no.
I recenti e sempre più numerosi fatti di cronaca ogni giorno ci dimostrano il contrario.
Ecco, io ho cercato praticamente i dati, gli ultimi dati sul bullismo, e ho trovato i dati in realtà del 2014, perché sono quelli più completi, no, ancora non abbiamo una visione completa dell'anno del 2015. Il 20%, allora, più della metà degli adolescenti ha subito atti di bullismo nel 2014, quasi il 20% ne è stato vittima più volte ogni mese, il 63% dei giovanissimi ha dichiarato di essere stato testimone di questi comportamenti nei confronti di altri coetanei, quindi si vedono questi atti, sono sotto gli occhi dei coetanei a scuola. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat, si tratta per la maggior parte di offese con brutti soprannomi, parolacce o insulti, 12%, derisione per l'aspetto fisico e o il modo di parlare nel 6,3%, diffamazione nel 5,1%, esclusione per le proprie opinioni nel 4,7%, fino ad arrivare a vere e proprie aggressioni con spintoni, botte, calci e pugni nel 3,8%. Già queste percentuali ci dicono che la parte fisica in realtà o è l'ultima fase di un processo molto difficile, molto psicologico, oppure magari è assente e è sempre e solo dal punto di vista delle offese e del denigrare e del voler abbassare anche l'autostima, quindi
che fa anche più male,
che fa anche
delle
più male
percosse fisiche.
Tra l'altro so che questo tuo scritto è stato anche adottato nelle scuole, quindi hai fatto anche un lavoro di promozione attraverso quello che è diciamo il teatro principale di questi soprusi, quindi anche della violenza.
Esatto.
Sì, infatti, anche perché essendo le scuole il teatro di questi atti, è giusto andare proprio lì a parlare con gli studenti, incontrarli e affrontare con loro questo delicatissimo argomento.
E com'è stato l'impatto con i ragazzi?
Buono, sempre buono. Devo dire che hanno sempre ascoltato con interesse, fatto domande, quindi hanno partecipato proprio attivamente al dialogo. Quindi sono sempre rimasta soddisfatta. Tra l'altro, fino a qualche mese fa ero anch'io un insegnante.
Sì.
ero un insegnante supplente di diritto presso Fondazione ENAIP di Mantova, quindi sì. Saluto i miei ex alunni.
Quindi eri anche dall'altra parte, esatto, ecco, quindi sì. La parte dell'insegnante.
E quindi ho vissuto entrambi i ruoli, prima studentessa e poi docente.
Ma so che tu stai facendo partire le campagne di crowdfunding anche per questo libro, come sta andando? Sta andando bene? Ti sostengono?
Non mi lamento, diciamo, mm-hmm. Dai.
Si potrebbe fare di più e l'appello lo estendiamo a
esatto.
tutti.
Che insomma.
Sì, sto cercando di ripubblicare Benzina, che per motivi vari adesso in questo periodo non è più in commercio, tramite una campagna di crowdfunding sul sito Bookabook.
Ok, quindi insomma speriamo, anche perché è una bella prova da poter anche portare ai ragazzi e quindi anche continuare questo tuo inizio di diffusione anche attraverso un romanzo da parte dei ragazzi, per l'identificazione, anche perché magari portare un caso di cronaca o di storia vera risulta un po' più noioso, mentre se gli si dà un romanzo c'è sempre più appeal, almeno credo.
Certo.
Ecco, penso che fosse anche le tue intenzioni.
Sicuramente, infatti abbiamo realizzato anche un video trailer per cercare di dare anche uno stimolo in più ai giovani, che spesso magari hanno bisogno anche di vedere un video su internet da condividere su YouTube.
Certo.
E quindi il video è stato realizzato da un regista bolognese. Mm-hmm. E abbiamo cercato di fare le cose in grande.
Eh sì, ma i video sono sempre molto importanti nelle campagne di crowdfunding, in effetti, perché insomma in poco tempo si comunica un messaggio, una filosofia. La cosa interessante è che si parla, cioè attraverso le nuove tecnologie, un libro, un video, si parla il linguaggio dei ragazzi alla fine, che è quello sì. che masticano tutti i giorni. Quindi speriamo che chi anche si riconosce in queste cose o ha vissuto esperienze di questo genere, lo sta vivendo insomma da vicino, magari stando vicino alla propria compagna di banco che è vessata da altre, o non so, ecco, vedendo coi propri occhi queste scene, possa avvicinarsi con più così familiarità. Ecco, anche mi viene in mente che anche la questura di Mantova, che abbraccia iniziative nazionali, ha lanciato un servizio di SMS proprio per dare la possibilità ai ragazzi di comunicare col cellulare rimanendo anonimi. Quindi insomma ci sono molti modi di...
Per fortuna oggi sì, mentre invece
volendo. Un tempo no.
Un tempo no.
Anche solo il fatto che non avevamo i cellulari non
insomma sì.
agevolato.
Poi adesso c'è anche tutto il discorso del cyberbullismo, quindi esatto. ci sono varie sfaccettature di questo, che è un problema sociale che dobbiamo tenere presente. Quindi insomma facciamo anche un appello, chi io voglia di andare su Bookabook, cercare Benzina e magari sponsorizzarlo, ecco.
Perché no?
Tra l'altro non lo sapevo che esisteva Bookabook, sono ignorante in questo caso. È un sito di crowdfunding proprio per i libri.
Sì sì, dedicato esclusivamente ai libri.
Quindi si può parlare con l'autore, ci sono poi i vari obiettivi da raggiungere, come in tutte le campagne di crowdfunding, e ci sono anche ovviamente i premi.
Certamente.
Reward, certo, quindi
fantastici premi.
Ecco, fantastici. Beh, ricchi premi Cotillon, ci sono gli ebook, cioè ovviamente dando una donazione minima dai 5 euro in su, avete anche l'accesso alle bozze, cartaceo, ebook, cofanetti con più copie, insomma, del libro, quindi ve lo portate anche a casa, non è solo una...
Il libro arriva.
Il libro arriva. Allora noi ci fermiamo un attimo perché ci ascoltiamo una bella canzone, poi rientriamo con te Giulia e chiacchieriamo ancora un pochino. A fra poco.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got
the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. I only see my goals. I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.
E allora sulle note ultime di Years rientriamo in studio in diretta con voi, sono le 18:22 e insomma il nostro fuori onda con Giulia Martani è stato una finestra sul mondo del crowdfunding editoriale dei libri, esatto. Perché anch'io che in realtà sono nell'ambiente, diciamo così, non sapevo che ci fossero tutte queste dinamiche, meccanismi. Questi meccanismi, quindi insomma sosteniamola, perché
ecco, basta andare su Book a Book, proprio così come si legge, con una centrale che insomma già dà l'idea della possibilità di comprare e di finanziare un libro. La campagna per benzina rimane aperta fino al 2 maggio, quindi c'è un po' di tempo per partecipare, sì. E diffondete il verbo, insomma, perché più siete anche con piccolissimi contributi meglio è, quindi
certo. Sosteniamo.
Anzi, paradossalmente più
benzina.
Sono meglio è in ogni caso, perché infatti. Così ricevono le copie del libro e viene ancora più diffuso, quindi è importante.
Esattamente, speriamo.
Campagna
speriamo.
Importante per un argomento importante, perché insomma ci teniamo.
Esatto.
Ci teniamo moltissimo.
Ci teniamo. Parlavamo degli argomenti che tu hai affrontato. Nella praticante affronti anche il tema del lavoro, comunque.
Esattamente,
quindi,
il precariato
che tutti un po' ci accomuna, insomma. Quindi diciamo che
questo periodo storico, appena uscito, insomma, ancora sull'onda, il film di Zalone, no? Volevo fare il posto fisso ed effettivamente ormai è
il sogno del posto fisso.
Io non posso più dire come quando ero piccola voglio fare la ballerina, ma
voglio fare il posto fisso.
E la praticante è anche un po' un legal thriller, insomma ci sono vari ingredienti per questo libro. Ci racconti un po' la genesi della praticante?
Certamente. Innanzitutto io stessa sono un'ex praticante,
ecco.
Come avrete immaginato forse.
Cioè almeno in quello c'è un'autobiografia dopo.
Sì, questa parte è autobiografico, però il resto per fortuna
per
no.
Fortuna no, perché insomma, si trova un po' di grane questa persona.
Esatto, dove ho esercitato la pratica io non è morto nessuno.
Fortunatamente.
È già questo.
Quindi nessun delitto nello studio legale. Anzi, saluto il mio ex dominus.
Ecco, salutiamolo.
E tutti godono di buona salute.
Molto
premesso
bene.
Questo. Le vicende invece della protagonista del libro sono alquanto diverse e molto più drammatiche. Francesca, la protagonista del libro, laureatasi in giurisprudenza, pensa di andare incontro a una vita ormai in discesa, mentre invece le sue disgrazie sono appena iniziate, possiamo dire. Perché si trova a passare da studentessa a disoccupata. Per questo motivo inizia quello che è il sogno un po' di tutti i laureati in legge, il praticantato forense. Solo che le sue illusioni e le sue speranze vanno presto a infrangersi contro lo scoglio della dura realtà, perché non è tutto oro quello che luccica,
certo.
Soprattutto in questo periodo quando abbiamo tantissimi avvocati, cioè solo a Mantova ormai saranno oltre 800, sono 900, e una città come Mantova comunque non offre più di tanto lavoro per tutti, come sappiamo. Quindi
vedo a un certo punto, Giulia, scusa, meno male, perché altrimenti sarebbero dei delinquenti, viene esatto. libero, e gente che si sposa dopo un mese, divorzia. E quindi
succedono anche quei casi lì. Però diciamo che non a tutti, per fortuna.
Quindi tu sei partita da un plot, chiamiamo così, di realtà ancorato anche alla situazione sociale e lavorativa, per poi mettere dentro anche degli ingredienti un po' più
di suspense,
noire, di suspense. Quindi non proprio. Andiamo troppo avanti nella
nell'esposizione,
perché poi altrimenti rischiamo di dire troppo
come
e
va a finire,
come va a finire, esatto, cosa che non si deve fare mai. Sta andando bene questo libro? Stai facendo delle presentazioni?
Sì, sono molto soddisfatta, perché lo sto presentando in giro per la provincia di Mantova e non solo, perché ho fatto anche delle trasferte e altre ne ho in programma per la primavera. Per esempio, posso anticiparvi che il 12 di febbraio lo presenterò presso la Camera Civile qui a Mantova, mentre il 27 febbraio presso il Comune di Borgo Virgilio.
Ah, ok, quindi insomma appuntamenti vicini, ecco, vicini sia per data, quindi per tempo, ma anche per chilometri, che insomma possiamo dire che sono proprio vicini.
A chilometro quasi zero.
Quasi chilometro zero. Stai scrivendo adesso oppure ti occupi più
della promozione?
Presentazione e promozione?
Dunque, adesso ho diverse cose in mente, manca più che altro il tempo materiale per concretizzarle, sì. Come al solito. Diciamo che sto ancora esaurendo la fase di appunto presentazione e promozione della praticante.
Sì.
Però nel frattempo il cervello
lavora. Ma il cervello non si ferma.
Nottetempo.
Esatto. Bene, Giulia, grazie.
Grazie a voi.
Grazie per questo racconto, grazie per aver condiviso con noi non solo il tuo lavoro di scrittrice che si spinge anche oltre, cioè il tema in sé, ma insomma va ad esplorare anche generi che ci tengono un po' attaccati insomma alla lettura, ma anche per averci dato l'occasione di parlare di un tema importante, che è quello del bullismo, che in effetti di cui non avevamo ancora parlato, quindi ci fa piacere aprire questo capitolo, e sperando che insomma chi ci ascolta così
magari insomma sensibilizzare un po' di
esatto,
più
esatto.
Noi lo facciamo sempre con un tono brillante, però la tematica è molto attuale, quindi pensiamoci,
è molto pericolosa,
e cerchiamo di risolverlo questo problema, forse anche esatto. con un libro, quindi grazie Giulia Martani.
grazie a voi
e in bocca al lupo,
rap il lupo.
Radio Base Break. Paolo Sattin, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Paolo Sattin, posa in opera specializzata e personalizzata di ceramiche e legno. Paolo Sattin, levigatura e lucidatura di pavimenti in cotto, marmo e legno. Paolo Sattin, via Salice 4, zona artigianale, Belfiore, Mantova. Telefono e fax 0376 38 11 22.
Grassi e storti sono due aggettivi qualificativi.
Qualificativi se parli di noi.
E ma quindi, se parliamo della trasmissione.
Ah, quella è qualificativissima.
E va in onda?
Il lunedì alle 9.30
e alle 18.30. Dove?
Su Radio Base, ovviamente, e vi aspettiamo.
Tutti?
Tutti. Di più.
www.radiobase.eu. La radio qua e dove vuoi. Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. farmaciapaini.it.
it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword.
In diretta Fifth Avenue, e da un grande potere derivano grandi responsabilità.
Esattamente.
Ma non stiamo parlando di quel bel ragazzo di Spider-Man, ma di altri Spider.
Esatto, solo Spider.
Sì, solo Spider, ma proprio Spider.
La S ha già la faccia schifata. Perché
sì,
li abbiamo davanti.
Non è la fobia, però mi fanno un po'
impressione. Fanno un po' schifo. Comunque, i ragni più grandi del mondo sono in mostra a Genova. Spiders, il titolo
originalissimo
di questa mostra. che sì, ci ho voluto tanto tempo per partorirlo. Che inaugura proprio oggi al Museo di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova. Per la prima volta sono esposti esemplari vivi, e sottolineiamo vivi, di aracnidi di grandi dimensioni. Ma grandi tanto,
Sì, sì, grandi,
cioè,
tanto.
Cioè, roba, tipo c'è questo Nandu Vulpinus Schmidt. È una tarantola brasiliana bionda, che una brasiliana bionda uno diceva già mi stride un po', comunque non è una con uno stacco di coscia, uno stacco di coscia in effetti, perché
ce n'è 8,
ne ha 8 ne ha 8, è orribile, è pelosa, e non lo stiamo, ovviamente descrivere queste cose in radio diventa difficile, però vi invitiamo a cercare, noi lo stiamo guardando sul sito del National Geographic,
esatto,
e ci sono tutte le informazioni. È una mostra che è una straordinaria esposizione per gli amanti del genere, per insomma i più appassionati, ecco.
Sì, guarda.
Ci sono 60 terrari realizzati appositamente per ospitare i più grandi ragni del mondo, con 50 specie di tarantole, 10 specie di scorpioni, 3 scolopendre.
E ma cosa sono le scolopendre?
Saranno tipi di ragni, cosa mi chiedi?
Cos'è? Questa notizia qua l'hai voluta dire tu? Cosa sono le scolopendre?
Adesso mi dici cosa sono le
adesso
scolopendre.
Adesso lo vado a cercare. E guarda, le vuoi vedere le scolopendre?
Sono quelle cose,
oddio,
che
sono,
sembrano
orribili.
Sì, sembrano dei mille piedi.
Bruttissimi.
Sono comunemente noti come centopiedi, e sono artropodi della classe dei chilopodi. Ti è?
Ammazza.
Wikipedia mi ha salvato. Sono osceni pure loro, però insomma, ecco, noi vogliamo parlarvi lo stesso di questa mostra. Ci sarà una gallery di 15 foto e ci sono tutti quelli che insomma.
Ma posso dirti che visti così, proprio con.
Sembrano anche carini?
No. Con queste foto molto zoomate, mi ricordo un po' Aragog di Harry Potter. Te lo ricordi? Il ragnone gigantesco.
Ah, cavolo.
Vero? Che un po' li ricordano. Sì. Quindi secondo me ai bambini piaceranno un sacco.
Anche, sicuramente, i bambini hanno coraggio quando guardano queste cose, anzi.
Beh, però, cioè, ce n'è uno che è quasi carino, questo qua.
Guarda la tarantola Pink Toe delle Antille, ha queste sfumature che, insomma, non so, vabbè, insomma, la natura fa cose meravigliose, ma anche cose così.
Sì, questa qui mi piace.
Ok, ci andiamo?
No, perché metti caso che non so, c'è un terrario che non è sigillato bene, dopo io faccio un po' schifo.
Allora
no?
Niente,
schifo, no.
Va bene. Però va bene,
vi abbiamo dato la notizia per gli amanti del genere, insomma.
Sì,
andate a Genova. Io se devo andare vado all'acquario piuttosto, perché certo, questa roba qua non mi piace. Però vabbè, insomma, abbiamo dato anche queste notizie perché a volte noi siamo serie, ma a volte non sempre.
Non esageriamo. No, abbiamo affrontato anche degli argomenti tosti in questa puntata. E quindi in questo rush finale, che poi insomma una mezz'oretta scarsa a passare insieme, abbiamo tenuto tutte le notizie un po' così.
Sì, tranne questa che vi stiamo per raccontare, sì, in realtà la leghiamo un pochino a quello di cui abbiamo parlato
prima,
con Giulia. Ecco, c'è una scuola dove secondo me è impossibile fare del bullismo.
Eh sì, per forza.
Perché sono solo in due gli alunni.
Come si direbbe qua, è intrigato.
Intrigato, quando mi piaci, quando sei così folcloristica.
Praticamente sono in tre, ma compresa la maestra.
Esatto. Cioè. Insomma, questa è la scuola più piccola d'Italia. Una maestra e due alunni, appunto, sono Anna e Morris, che secondo me vedrai che si innamoreranno. Guarda,
ma guarda com'è Roma, com'è poetica lei.
Rispettivamente di 8
o si odieranno, perché si vedono tutti i giorni e sono sempre solo loro. Vedi anche Camilla.
No, secondo me invece nascerà un amore. Guarda, non sarebbero anche bene insieme dalla foto che vedo. Comunque, sono gli unici due alunni della maestra Marzia Lachello e... per stare con loro ha rinunciato a un trasferimento la maestra, quindi si era proprio affezionata.
Esatto. Dove siamo? Siamo in provincia di Torino, a Ceresole Reale. La maestra elementare ha 35 anni, Anna e Morris hanno 8 e 7 anni e sono gli unici scolari di questa classe. La scuola sono proprio loro, nell'aula allestita al pian terreno del municipio di Ceresole Reale, perché ovviamente non c'è bisogno di una grande struttura, no, solo per due alunni. C'è l'assessore all'istruzione del comune, Cristiana Cima, che dice: abbiamo rischiato di chiudere, due anni fa non trovavo un insegnante, ne ho contattati 50, tutti mi hanno detto di no, l'ultima telefonata è stata quella buona perché Marzia ha accettato. e quindi addirittura questa Marzia Lachello ci impiega un'ora per raggiungere la scuola tutte le mattine, sì. Quindi è anche un sacrificio.
Sì, perché lei dice: io mi sono affezionata e il secondo anno avrei potuto rinunciare per una sede ovviamente più comoda, perché insomma un'ora sulle montagne è tosta, ma ha preferito rimanere con i suoi scolari tra le montagne, appunto.
Esatto.
A Ceresole, né?
Ecco, questo Ceresole ha 80 abitanti, è tutto proporzionato, sì, quindi sì, ovviamente. Molti sono anziani, pochissimi bambini, c'è la diga che produce energia elettrica per la provincia di Torino, tutta la provincia di Torino, quindi è anche un comune importante per quello che ospita appunto la diga, ma c'è anche il versante poi piemontese del Parco del Gran Paradiso, con il colle del Nivolette e a ovest le Vanne con il confine francese.
Beh, insomma,
questo è il contesto. Ogni tanto vi raccontiamo queste storie di paesini sperduti. Sì.
E poi pensa, non possono nemmeno copiare. Non c'è tipo quando sei a scuola.
Cioè, se copi dici.
No, sì, a parte che lo sgamano subito. Ma poi, sai, quando c'è l'interrogazione, se si è in 15, 20 in classe, c'è il turno. Cioè, un giorno a me, un giorno a te.
È così. È un po' stressante. Io non so.
È un po' stressante.
Io non ce la farei.
No,
comunque, Anna, la bambina,
più grande.
È più grande. Dice che da grande vuole diventare guardia parco. D'altronde, certo. Sono in mezzo ai monti.
Con gli stambecchi in mezzo ai monti.
Non ha molte alternative.
Non ha alternative. Però, insomma, in bocca al lupo a questi due giovani scolari che sono un po' un esempio, perché effettivamente.
Tenete botta, ragazzi.
E soprattutto non copiate.
Perché mi sgamano subito. Bene, sono le 18:41, ci dobbiamo fermare, ma ci fermiamo per la musica.
Eh sì, In the Night.
All alone she was living in a world without an end or beginning. Baby girl was living life for the feeling. But I don't mind, I don't mind. Oh, and all the wrongs she committed, she was not. Full of
su Radio Base, sì. Qui è sempre un'emozione quando si entra un po' prima della fine dei brani, perché cerchiamo di fare così le entrate a effetto.
Sì, ma quasi mai
come
ci
in zona Cesarini, e in realtà poi ci viene male.
Sì, vabbè, insomma, siamo mica perfette, noi siamo ragazze di contenuto.
E infatti la perfezione
non è più perfezione.
Non è più perfezione.
Cioè, è come cioè un'icona. La mia, l'icona della mia infanzia.
Era dell'infanzia di tante.
Sì, era e ancora adesso. Che insomma, io dire che sono cresciuta è un eufemismo.
Ecco. Ed è ancora Barbie.
Sì. Però adesso mi hanno scombusciolato.
Perché
tutto.
C'ha tutte le sue cosine al loro posto e ce la siamo sempre. Insomma,
vista così,
no? Sì. Vestita così.
Con quelle forme lì, con quei capelli lì.
No, adesso invece le nuove bambole Barbie sono più realistiche.
Sono più realistiche, sono state introdotte tre nuove taglie, chiamiamole così, la curvy, la petite e la tall, quindi la stangona, la piccolina e quella morbida, chiamiamola morbida.
Esatto.
Tra l'altro con anche etnie diverse, anche con colori di capelli, insomma, un po'.
Con stili anche di capelli,
sì.
Pieghe e tutto quello che.
Che insomma, ne concerne,
come le donne reali in sostanza. La californiana Mattel, che ha fatto uscire in questi giorni nuovi modelli che hanno appunto proporzioni fisiche e taglie più realistiche, sono già disponibili per essere preordinati nel negozio online e nelle prossime settimane arriveranno nei negozi. La consegna anche in Italia, ve lo diciamo, quindi potete già interessarvi se volete regalare ad una bambina una nuova Barbie che rappresenta una donna diversa. E insomma, io non so se sono d'accordo.
Tu cosa ne pensi?
Non lo so, sono combattuta, perché mi piace questa cosa che si rispetti la realtà. Perché nel mondo non siamo tutte Barbie, è abbastanza evidente. Sì. Ci sono queste differenze di fisico che vengono anche proprio dalla razza di appartenenza, proprio anche proprio in termini di evoluzione. Quindi è evidente che, non so, le donne africane sono più formose, ma la cellulite non sanno neanche che cos'è, ad esempio. No. Quindi hanno delle forme che sono diverse. Spesso anche, insomma, l'iconografia li ha sempre molto legate anche al culto della terra, della procreazione, per questi fianchi molto accentuati, però vite strette o fisici, insomma, anche slanciati, eccetera.
Quindi tu non sai ancora da
quindi
che parte.
Quindi non lo so esattamente, perché è anche vero che adesso la cultura in generale, l'educazione delle bambine deve andare in quella direzione, però non lo so se culturalmente siamo pronti ad aprire così tanto, non siamo così avanti come vorrebbe la Mattel, secondo me.
Dici, ma io non lo so, a me piace molto questa idea, perché al di là della Barbie e quindi del giocattolo, se un extraterrestre venisse sul pianeta Terra e guardasse solo la televisione, si farebbe l'idea che le donne umane sono tutte alte 1,80, sono tutte magrissime, con un seno enorme, stupidissime e che non dicono mai nulla.
È vero, però c'è da dire che ad esempio nella cinematografia, nelle fiction, in tutto quello che si vede in TV, in realtà non troviamo più modelle o attrici 90-60-90. Ecco, ci sono anche quelle un po' più formose, con molto più seno, molto più, insomma. Quindi in realtà secondo me ci sono degli aspetti che la televisione, cioè gli albori di Mediaset di 20-30 anni fa hanno un attimo superato.
Sì.
C'è ancora molto da fare secondo me a livello educativo di rispetto. Prima abbiamo parlato di bullismo. Ci sono ancora molto inculcati questi pregiudizi e questi paradigmi che invece sono legati molto più alla fisicità, e questa cosa deve essere poi accompagnata ad un tipo di educazione che va di pari passo, perché regalare una Barbie così ad una bambina che poi magari la porta a scuola e si vede le Barbie, altre bambine che usano le Barbie così con vecchie, no? Ormai
sì,
le vecchie, quelle che erano, insomma, avevano quei canoni, Bisogna vedere come le bambine percepiscono il gioco e lo interpretano, insomma.
Sì, infatti secondo me adesso, prima di dare delle opinioni, bisogna vedere qual è la risposta del mercato, perché sta tutto lì, e vedere anche quale di questi nuovi modelli è anche la più acquistata, perché poi si capirà effettivamente dov'è il discrimine. E, però credo che sia una buona cosa,
è un buon passo verso l'accettazione della realtà,
sì,
diciamo così. L'ha fatto anche Lego con il primo personaggio in carrozzina. Quindi diciamo che l'industria dei giocattoli sta, insomma, sdoganando.
Sì, ma la mia domanda è: ma tutti questi vestitini che fine faranno?
Ma infatti noi ci stavamo chiedendo, perché le risposte ufficiali della Mattel e del marchio Barbie, anche sui social, sono: non vi preoccupate, i vestiti andranno bene a tutte. Ma come
è possibile?
Come si fa?
Non lo so.
Io se cerco di infilarmi una 42 non ci riesco. Perché ce la deve fare una Barbie? Rispondi?
No, hai ragione. Sono d'accordo.
Però non ce la deve fare neanche lei.
Non ce la deve fare nemmeno Barbie, nelle sue amiche tall, petite, curvi. Ecco, quindi signori della Mattel, che sicuramente
siete all'ascolto. Quindi una camicia della Barbie normale, insomma, la Barbie classica, quella petite, gli arriva alle ginocchia.
Si farà il mini abito.
Esatto.
Una rivoluzione della moda, pensa che bello. Io voglio fare la stilista dei Barbie.
Esatto.
Bene, cari amici della Mattel, unitemi alla squadra. Noi siamo pronte.
Esatto, siamo pronte.
Bene, su questo direi che ci fermiamo un attimo.
È il caso di fermarsi un attimino.
I walk a lonely road, the only one that I have ever known. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. My shadow's all the one who walks beside me. My shadow all
Radio Base. Break. Combustibili Farinato. Gasolio per autotrazione, agricolo e riscaldamento per aziende e privati. Ti aspetta a Casteldario, in via Marconi 65. Da 50 anni Combustibili Farinato è la scelta migliore per competenza, puntualità nella consegna, serietà, disponibilità ed esperienza. Il tuo gasolio per autotrazione, agricolo e riscaldamento ti garantirà sempre la sicurezza e la soddisfazione. Combustibili Farinato, a Casteldario, in via Marconi 65. Telefono 0376 66 01 42.
Mantova di notte. Notizie e approfondimenti sui più grandi casi di cronaca nera della provincia, di oggi e di ieri.
I delitti, le indagini, i misteri irrisolti. In studio ci siamo noi giornalisti della redazione di mantovanera.it, alle prese ogni giorno con casi di cronaca. Carlo Doda, Alessandro Moretti, Giulio Cisamolo.
In onda ogni giovedì alle 21 e la domenica alle 23, solo su Radio Base.
E voi, sicuri di aver chiuso bene la porta?
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. amelectricservice.it. Radio Base a Mantova 103.2.
Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dalcore chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue. Attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini. Itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. Farmaciapaini.it.
Fifth Avenue di nuovo con voi. Abbiamo una manciata di minuti, pochi, ma ci siamo tenute in fondo due notizie.
Un paio di notizie.
Così, un po' sparpagnacche. Ma tu, Vale, sulla tua cicletta c'è il motorino?
No, perché non devo fare una gara, rimango lì.
Quindi rimani lì.
Non è un problema.
Ok.
Ma chi deve fare delle gare, invece di usare i muscoli che dovrebbe avere,
sì,
nelle gambe, ci mette il motorino.
Ci mette il motorino.
Però non è mica molto legale, eh.
No, ma dai. Perché insomma abbiamo scoperto che questa atleta belga, vabbè,
questa tizia,
chiamiamola così perché non è uno spirito agonistico.
Leggi pure il nome.
Allora, Van den Driesche?
Boh, non
vabbè,
so, io non
va, va bene così. Pedalava con un motorino nascosto nella bicicletta ai mondiali femminili under 23. Ha praticamente dopato non se stessa ma la bici. Perché loro sono sottoposti a tanti controlli per un discorso di doping. E quindi lei ha truccato la bicicletta.
Esatto, è stata smascherata sabato pomeriggio sui prati fangosi di Zolder in Belgio ai mondiali di cross under 23. Il ciclismo professionistico ne ha viste diverse di vicissitudini, insomma, però sulla bicicletta in gara non ci sono precedenti, insomma. È la prima volta. A un giro dal termine della prova femminile, gli ispettori della federazione ciclistica hanno placcato la 19enne che era tra le favorite. La belga procedeva ad andatura ridotta lamentando problemi meccanici. Agli ispettori l'atleta però interessava poco, l'obiettivo era controllare la bici, e dopo due ore è stata pizzicata con un motore nella bici. Hanno usato una telecamera termica applicata a un tablet che ha rivelato la differenza di temperatura tra le parti metalliche passive della bici e il motore, che invece produce calore.
Ecco, dobbiamo dire che tra l'altro, siccome lei ha vinto altre gare, sono state messe in discussione, quindi verrà ricontrollato. Non so se le invalideranno a questo punto, perché insomma,
non si sa,
è molto probabile che lei le abbia vinte queste gare grazie al motorino che le ha permesso di allora c'è da chiarire, non è che lei faceva finta di pedalare lei pedalava, però si riduceva di molto lo sforzo e quindi riusciva a dosare meglio la fatica durante tutta la gara e arrivare molto più fresca rispetto alle altre.
Esatto.
Quindi insomma è un doping meccanico, ma è un doping vero e proprio
effettivo. Rischia 6 mesi di stop e una maxi multa di 180.000 euro.
Insomma, le sta bene. Accidenti.
Sì.
Hai voluto fare la furba, cara Fremke?
Hai voluto la bicicletta?
ma non pedali più perché rischi uno stop di 6 mesi, quindi stati esatto. attenta. Ecco,
e siamo sempre in tema di trasporti.
Quando c'è bisogno di un suonino da Camilli, sì. non lo fa.
Tipo, non so, facci il suono della bici truccata dopata.
facci il suono della bici truccata. Della bici truccata.
Lui non sei preparato.
Si alza le spalle e ci guarda.
Non è preparato.
Niente.
Ma perché è in difficoltà? Si vede. Si vede che è in difficoltà. Va bene, allora torna l'auto di Ritorno al Futuro.
Yeah!
Riparte la produzione della DeLorean.
A me piace la DeLorean.
Sì, perché quella cosa delle ali, ne sì, piace. Sì,
sì, sì, guarda, sono un libro aperto per te.
Esatto. La notizia arriva da Londra.
Sì, a oltre 30 anni dal film, che ovviamente rimane un film nell'immaginario collettivo immortale, ritorna la DeLorean. L'annuncio rilasciato oggi dal Financial Times e dal Guardian arriva dall'azienda texana che nel 97 rilevò dopo il fallimento lo storico marchio di auto sportive a Belfast in Irlanda del Nord e tutti gli avanzi di magazzino, insomma praticamente hanno ripreso quello che era rimasto dagli anni 90, fine anni 90, ecco.
L'obiettivo è quello di realizzare ovviamente vetture moderne con motori più potenti di quelli del modello originale, che era da 130 cavalli, concepito nei primi anni 80 dal visionario ingegnere appunto John DeLorean, ma anche più ecologici ed efficienti. Il costo si aggirerà attorno agli 80-100 mila dollari.
Ma sì, proprio, guarda, una cosa che con un leasing me la prendo.
Ci vedo però.
Sì,
però la dipingi di rosa, glitterata.
Ma perché c'è quest'idea che io devo dipingere le macchine di rosa? Non lo so, perché mi pensi così frivola? Non assolutamente vero. C'è Marco Camilli che oltre alle gocce si sta prendendo, perché ogni ora deve prendere giù qualcosa. Ci fa ciao con la manina.
Sì, sono 19.02, stiamo sforando di maledetto. Ma dobbiamo salutarvi perché sì. qua sennò stacca tutto, la corrente, tutto. E allora iniziamo a salutare gli ospiti.
Gli ospiti.
Silvia Paini.
Stefania Paini, che esatto, era in collegamento.
Collegamento dalla farmacia, e Giulia Martani.
Giulia Martani. Salutiamo il nostro Charlie, delle Charlie Sanders, che siamo noi per te, Marco Camilli alla regia.
E salutiamo la grande, mitica, Esserica Donna, che c'ha tanta pazienza anche solo per il fatto di lavorare con me. Io
ma
me ne rendo
vero.
Conto.
E io ringrazio la meravigliosa Valeria Dalcore, che non avrà mai una Barbie come lei perché è unica.
Oh! Questo po' ti faccio il bonifico.
Ok, dopo ti do l'Iban. Noi ci risentiamo.
Non so come, non so come prenderla. Potrebbe essere che c'è delle misure strane.
No, sei unica, no. Perché sei
inimitabile.
Inimitabile.
Ah, ok, vabbè.
Sei one in a million. Oh, wow. Oh, più chiaro di così, come
sì,
te lo
sì.
devo dire.
Va bene, era molto bello.
Amici ascoltatori, era un complimento.
No, no, va bene, va bene. Tanto contenta.
Sì.
Va bene, allora
ritorniamo mercoledì prossimo.
Assolutamente sì. Seguiteci perché abbiamo in scaletta tanti fantastici mirabolanti ospiti, quindi continuate a seguirci e vi rinnoviamo insomma l'appuntamento soprattutto del 17, con cui faremo un po' insomma così sapremo lo champagne
sì.
per festeggiare l'anno di Fifth Avenue. Camilli fa sì, come per dire, tutto sì. molto interessante.
Sono le 19.03 e noi vi dobbiamo salutare.
Ciao a tutti, grazie.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dalcore chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova, farmaciapaini.it. La farmacia Paini a Mantova sullo Stigliese è l'evoluzione della farmacia tradizionale. Tecnologia e innovazione garantiscono itinerari per il tuo benessere all'interno della struttura. Oltre a tutti i farmaci, trovi un centro estetico, un ambulatorio sanitario con uno staff di professionisti, un servizio infermieristico e la consegna dei farmaci a domicilio. Farmacia Paini, strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. Telefono 0376 30 20 73, farmaciapaini.it.